tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti gli amici di Radio Gamma 5 e a tutte le persone che sono in ascolto. Questa appunto è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che viene trasmessa da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30, dalle ore 19 alle ore 20. Oggi in studio e in regia ci sono soltanto io, Francesco, e perché il nostro... scusate... sono soltanto io appunto in regia perché Claudio è ad Atene al congresso mondiale delle religioni etniche. Claudio appunto è andato ad Atene proprio per rappresentare la federazione pagana. La delegazione della federazione pagana è molto nutrita, volevo partecipare anch'io, però dati i numerosi impegni che la federazione pagana ha in loco, tutte le iniziative che ci sono, e molte sono in cantiere, molte sono state fatte, molte sono ancora in corso di lotta, non sono riuscito a partecipare e ho di conseguenza ho preso io lo spazio, la trasmissione invece di mandare una registrazione preferiamo farla in diretta. Non so se riusciremo a collegarci durante la trasmissione questa sera con Claudio, se ci manderà le prime notizie del viaggio, però venerdì prossimo dalle ore 15 alle ore 16, giovedì prossimo, scusate, dalle ore 15 alle ore 16.30 Claudio sarà in trasmissione, ci farà una relazione, ci dettaglierà sulle relazioni fatte ad Atene. Ad Atene appunto è un incontro importante perché è un incontro di tutte quante le religioni pagane presenti a livello mondiale, non per niente si chiama Consiglio Mondiale delle Religioni Etniche perché praticamente proprio per rivendicare la caratteristica, l'indipendenza, la peculiarità, il rispetto significativo di ogni religione è stata legata al territorio, ma quello che ho io come informazioni al momento risultano le adesioni da 25 paesi del mondo, a cominciare ad esempio dall'Italia, per cui la Federazione Pagana appunto sarà presente, sarà l'unico gruppo pagano che sarà presente e che è riconosciuto e che rappresenta in Italia il WCR, dalla Lituania, dei nostri amici di Rumova che sono sempre attivi, sempre impegnati, sempre costanti e numerosi perché appunto hanno un riconoscimento ufficiale come religione, ai nostri amici della Germania, della Danimarca, del Belgio, della Francia, ma ci sono anche rappresentanti dall'India, dagli Stati Uniti e da un'infinità di altri paesi, anche perché 25 paesi sono tanti, soprattutto perché sono 25 paesi rappresentati da persone che hanno una visione del mondo che si ricollega al paganesimo. Perciò questo è un evento importante, anche perché normalmente il Consiglio Mondiale delle Religioni Etniche si teneva in Lituania. Quest'anno, data la data particolarmente significativa, quasi in coincidenza con le Olimpiadi di Atene, gli amici greci, che sono numerosi, ben organizzati e ben determinati, hanno deciso loro di organizzare questo congresso. E per la prima volta, e sottolineo che questa è la prima volta, una delegazione italiana riesce a partecipare a questo congresso. Gli sviluppi saranno interessanti, le prospettive che si apriranno saranno numerosi, la ricchezza, la diversità, la numerosa presenza sarà sicuramente strumento, mezzo, possibilità per percorrere nuove vie, per aprire nuove prospettive, soprattutto per rivendicare a livello mondiale la presenza appunto dei pagani, l'impegno dei pagani e soprattutto il momento in cui le religioni monoteistiche, e sottolineiamo, ripetiamolo, evidenziamolo, religioni monoteistiche che sono il cristianesimo, il cattolicesimo, l'ebraismo e l'islam, sono unite nell'attaccare tutta la dimensione dell'individuo, dell'uomo, della comunità. Il fatto che i pagani, oltre che essere una manifestazione dello spirito, dell'animo individuale, si cominciano a organizzare anche a livello mondiale e portino avanti, e manifestino e ricordino e facciano riemergere una dimensione ben specifica di quello che è appunto il paganesimo, di un'altra visione del mondo, di un'altra possibilità, di un altro approccio alla realtà, di un modo diverso di affrontare i problemi, di affrontare situazioni, di affrontare il proprio vissuto, il proprio quotidiano, ma non solo il quotidiano dei singoli, ma anche il quotidiano dei popoli, perché effettivamente la dicitura Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche implica anche una connotazione specifica in cui le differenze devono essere rivendicate, ribadite, ma non tanto per uno scontro con gli altri, ma per comprendere che soltanto sentendoci parte, integrati in una comunità, in persone che sono diverse, che hanno una loro dimensione, che hanno una loro capacità, che hanno una loro storia, una loro vita, che sono arrivati alle loro scelte in base a esperienze diverse dalle nostre, noi soltanto vivendo in mezzo a questo politeismo, di valori, di significati, di profondità, di vite, riusciremo meglio a affrontare il nostro futuro e il nostro presente. Sappiamo che il monoteismo sulla faccia della Terra, a tutte le latitudini, a tutti i livelli, in ogni ambito, ma soprattutto all'interno della psiche umana, dell'animo umano, ha fatto distruzioni, ha provocato sconvolgimenti, ha alterato equilibri, ha alterato rapporti. Il paganesimo è la capacità di ricordare, soprattutto a se stessi prima di tutto, che esiste una possibilità di riscoprire la propria natura, di richiamarsi alle proprie radici, alla propria profondità, alla propria essenza, al proprio sentire, al proprio vedere, al proprio percepire, che con questi agganci al singolo è possibile affrontare in maniera diversa l'esistenza. E perciò appunto questo congresso mondiale delle regioni etniche sarà fondamentale, anche perché lo voglio ricordare che la Federazione Pagana, particolarmente l'amico Claudio Simeoni, non è come uno spettatore, è uno dei relatori di questo congresso, nel senso appunto che è stato invitato a tenere una relazione, lui terrà proprio una relazione che rappresenterà, che manifesterà, che ricorderà cosa sono i pagani in Italia, cosa è il paganesimo in Italia. E questo dimostra anche come profondamente abbia inciso nella realtà, nella cultura, non soltanto italiana, ma anche a livello mondiale, il fatto che il paganesimo in Italia si stia risvegliando, stia manifestando, ci sia un ritorno degli dèi e un ritorno agli dèi. E questo fatto appunto che è percepito anche a livello mondiale è diventato importante. E immediatamente i nostri amici di tutto il mondo sono stati ben contenti che ci fosse un italiano a portare una relazione. E da queste cose sicuramente altre cose nasceranno, altre cose verranno fuori, altre cose si svilupperanno, soprattutto perché si potrà creare non soltanto più un legame intellettuale, religioso, o di sentimento, o di affinità, ma si potrà creare anche un legame organizzativo, cioè nel senso che tutte le energie che in tutte le parti del mondo si sono impegnate, si sono indirizzate, si sono organizzate per rivendicare una diversità rispetto al monoteismo, per ricordare che il paganesimo è cosa altra, è cosa diversa rispetto alla follia del monoteismo, queste persone potranno organizzarsi. Noi parliamo sempre di paganesimo legato appunto sia agli individui, legato anche alle comunità, legati anche all'insieme delle persone. E questo è un ulteriore passo, è un ulteriore passo sulla via degli dèi, ma noi ricordiamo che siamo in un'epoca in cui tutti quanti le persone sono legate dagli altri e abbiamo una divinità nel paganesimo che è Hermes. Scusate.
Sì, pronto?
Niente. La persona ha ripensato a questo. Allora, di conseguenza io ricordo questo. Claudio, lo sentirete giovedì prossimo, e ci parlerà lungamente di questo congresso mondiale delle regioni etniche. Per chi vuole seguirlo può andare su internet, vedremo di tenere informati, comunque qualche informazione si può recuperare. Non so quanto siano organizzate dal punto di vista telematico i nostri amici greci, se hanno la capacità di mandare su internet relazioni in tempo reale e altre cose, perché proprio essendo impegnato in molte altre cose non ho potuto seguire questo aspetto, l'ha più seguito Claudio e gli amici che sono andati in Grecia. Bene, comunque cercate, io spero che anche la stampa italiana dia spazio a questo evento, perché è un evento veramente significativo, pregnante e pieno di valore. Proseguiamo con le varie cose, fra le molte cose che dobbiamo dire. Ecco, io ricordo subito, visto che appunto sarà una lunga chiacchierata, nel senso che si parleranno di molte cose che in questo periodo sono state fatte, di altre che sono in corso, di altre che si stanno facendo. Siccome appunto non c'è una traccia scritta, non c'è una scaletta, i telefoni sono aperti, perché chi vuole intervenire sono 049 700 700 e 049 700 838. Perciò appunto se qualcuno vuole dibattere, intervenire sui temi del paganesimo, sappia che può chiamare in qualsiasi momento. Allora, proseguiamo nelle cose. Nelle settimane scorse avete sentito del fatto di Cittadella. Giovedì scorso è intervenuto il nostro amico Mauro Quattrina per commentare la situazione di Cittadella, una situazione che è veramente incredibile. Pensate appunto il comportamento, reputarlo assurdo è una bontà, è una definizione di cortesia rispetto al comune di Cittadella. Pensate che sulla stampa l'assessore Pan di Cittadella ha dichiarato che loro hanno motivato profondamente il loro diniego ad utilizzare il teatro alla Federazione Pagana e per rappresentare l'opera di Mauro Quattrina, che questa lettera sarà spedita quanto prima alla Federazione Pagana. Parlavamo di queste tematiche, l'articolo è uscito non questa settimana, ma l'altra settimana, il martedì, sul Mattino di Padova. Ringraziamo il Mattino di Padova per la precisione, l'attenzione, la chiarezza, la simpatia che ha manifestato nei nostri confronti, e soprattutto il Mattino di Padova gli ha riconosciuto il merito di essere stato attento sempre alle nostre tematiche, di aver dato ampio spazio, e di conseguenza si dimostra che appunto anche il paganesimo viene percepito nei mass media come qualcosa di importante. Il fatto stesso che il Mattino di Padova abbia così dilungamente elencato la situazione e abbia proprio rivendicato il fatto che il teatro è stato negato ai pagani, cioè nel senso, non ha detto è stato negato per rappresentare un'opera significativa e importante, perché appunto Sesso, Strega e Belzebù è una rappresentazione che parla profondamente dell'Inquisizione, dell'intolleranza, che evoca secoli e secoli, centinaia di anni in cui tutta l'umanità soggetta al cristianesimo e al monoteismo ha sofferto, ha dovuto combattere per liberarsene, in cui decine di milioni di persone sono state bruciate sul rogo soltanto perché eretici, perché gli inquisitori, sconvolti dalla follia, hanno trovato giusto perseguitare le persone. Bene, e giustamente il Mattino di Padova ha detto il teatro negato ai pagani. A parte appunto l'assurdità di questa negazione, che non ha fondamento, non ha motivo di essere, e anche l'amico Mauro Quattrina, giovedì scorso intervenendo, ampiamente ha illustrato la situazione, ampiamente ha documentato il come fosse assurda la motivazione. Benissimo, l'assessore di Cittadella diceva manderemo una spiegazione, una lettera scritta dettagliata. Noi abbiamo fatto anche una raccomandata in cui chiedevamo il verbale del teatro. Benissimo, ad oggi, e sono andato a verificare la posta oggi della Federazione Pagana, ad oggi nulla è pervenuto alla Federazione Pagana che motivasse il diniego. Solo una letterina telegrafica, striminzita di 2 righe, in cui diceva la commissione in data tal d'Italia ha deciso per il diniego. Stop, firmata. Oltre alla raccomandata, ai comuni di Cittadella sono state fatte infinite telefonate. Alcune telefonate sono state fatte anche in settimana. Io ho chiamato 2 volte in settimana e lunedì ho chiamato, ho visto che anche appunto noi non cerchiamo lo scontro per lo scontro, ma cerchiamo anche di comprendere le cose. L'amico Mauro Quattrina nella sua telefonata aveva detto ma invitate l'assessore di Cittadella, il dottor Pan, a spiegare, a intervenire in trasmissione, a fare una dichiarazione, a parlare qui davanti agli ascoltatori se lui è così convinto. Allora io lunedì ho chiamato il Comune Cittadella e ho chiesto di poter parlare con l'assessore Pan, di fissare un appuntamento. Mi è stato, l'assessore Pan a Cittadella riceve normalmente lunedì pomeriggio, mi è stato risposto che il lunedì scorso l'assessore Pan non riceveva perché aveva fissato un appuntamento. Ho chiesto che mi fosse passato telefonicamente, ha detto no, che è impegnato e non può essere disturbato. Ho detto beh, mi fisso un appuntamento per il prossimo lunedì. Mi è stato detto, dopo un po' di silenzi, un borbottio, ah no, lunedì prossimo l'assessore Pan va in ferie. Io voglio ricordare che appunto lunedì prossimo, che esattamente è il 7 di giugno, a Cittadella c'è il Consiglio Comunale. Vabbè, trovo strano che un assessore prenda ferie proprio il giorno del Consiglio Comunale. Di conseguenza mi ha detto, lei non può parlare neanche lunedì 7 giugno con l'assessore Pan di questa cosa, né se ne può parlare il 14 quando rientrerà. E questo è veramente un bel comportamento, perché penso non costasse niente un assessore rispondere, anche perché lui ha affermato, lo ha affermato su 2 quotidiani, che documentazione sarebbe stata fornita. Io ho detto, ma guardate che noi non abbiamo avuto niente. Niente ci è pervenuto, nessuna documentazione abbiamo, noi pretendiamo di avere il verbale con cui ci viene negato il teatro. E ha detto, ma sporti pazienza, gliel'abbiamo spedito. Chiedo, ma mi potete passare la persona che ha effettuato materialmente la spedizione? Silenzio. Dopo un po' vi dice, la persona che le ha spedito la cosa oggi non c'è. Fatalità, le coincidenze. Vogliamo sperare nella buona fede, confidiamo nella buona fede delle persone che ci hanno risposto. Però trovo strano che dopo una raccomandata, dopo quello che la stampa ha scritto sull'argomento, il comune di Cittadella e un assessore non sono ancora in grado di fornire una spiegazione di quello che è avvenuto, anche perché spiegazione non c'è. cioè dal punto di vista della normativa, dal punto di vista di tutti i significati, non esiste giustificazione di questo. Comunque noi non demorderemo, noi talloneremo il comune di Cittadella perché si merita di essere tallonato. Ricordo che appunto lunedì 7 giugno ci sarà il Consiglio Comunale di Cittadella e io sarò presente e ne parlerò personalmente con tutti i consiglieri portando documenti vari. Vediamo se esiste nello schieramento politico di Cittadella, vediamo se esiste qualche politico che sia capace di prendersi a riferimento i diritti dei cittadini. Perché ripetiamo, noi non abbiamo chiesto il teatro per un'azione politica. Noi abbiamo chiesto il teatro come cittadini che rappresentavano un'organizzazione religiosa che voleva manifestare tramite un'opera teatrale rappresentata in Italia moltissime volte un qualcosa che parlasse di tolleranza e intolleranza e che si rifacesse la storia, perché appunto ricordiamo che l'opera di Mauro Quattrina è soprattutto un documento storico significativo, è un qualcosa che ha a che fare con la storia, qualcosa che è di approfondito, è qualcosa appunto di dettagliato, qualcosa di preciso. Benissimo, comunque il Comune di Cittadella sappia che ci troverà spesso, anzi sempre, sulla sua strada e che dovrà affrontare le responsabilità, perché un comportamento del genere non può essere rinviato, non può essere sospeso, non si può lasciare che una pubblica amministrazione si comporti in questa maniera. Comunque torneremo alla carica e chiederemo al Assessore alla Cultura di intervenire in radio, visto che Radio Gamma 5 è una radio ascoltatissima in tutto il Veneto, se reputerà necessario, noi non avremo problemi nell'aprire i microfoni, di lasciargli lo spazio che riterrà opportuno, logicamente compatibile con gli spazi che con noi pagani abbiamo in questa radio, per poter manifestare quello che dice. Bene, proseguiamo anche con altre cose. Allora, dicevamo appunto che il 10 giugno Claudio tornerà dalla Grecia e ci farà un'ampia relazione per quanto riguarda il Consiglio Mondiale delle Regioni Etiche tenuto ad Atene. Il 10 giugno sera, dalle 19 alle 20, ci sarà una cosa un po' diversa dal solito nella nostra trasmissione. E voi vi ricorderete che avevamo annunciato, abbiamo partecipato e ha avuto successo la conferenza appunto a San Derigo, organizzata dal nostro amico Silvano Lorenzoni, che appunto si è sempre impegnato, è stato anche ospite e intervenuto sempre anche in questa trasmissione, è sempre stato presente con documenti, testi interessanti. Appunto l'amico Silvano Lorenzoni aveva organizzato la conferenza di Federico Moro che presentava il libro La voce della Dea. La conferenza è stata veramente una bella conferenza. E chiacchierando con l'autore abbiamo deciso di portare la presentazione del libro anche qui in radio. Di conseguenza, giovedì 10 giugno, dalle ore 20, dalle ore 19 alle ore 20, Federico Moro sarà qui in trasmissione con noi, sarò presente anch'io e ci presenterà per via radiofonica il suo libro La voce della Dea. Lasceremo appunto aperte anche le telefonate per chi vorrà intervenire, per chi vorrà approfondire. Avete tutto il tempo di recuperare informazioni su questo libro. Questo libro appunto che è un libro interessante, che si ribasa sulla cultura veneta, sulla profondità, sull'antichità, sulle radici della cultura veneta. E ricordiamo appunto che La voce della Dea prende il nome dal fatto che la protagonista è una sacerdotessa della Dea Reitia. E giustamente Federico Moro, durante la conferenza organizzata a San Derigo dall'amico Silvano Lorenzoni, ha evidenziato un fatto molto significativo. Il fatto che appunto la Dea Reitia avesse ad Este un santuario che fosse gestito da donne, e qui si parla di migliaia di anni fa, come minimo oltre 2000 anni, e che soprattutto questo santuario fosse un santuario, un luogo in cui veniva insegnata la scrittura, cioè nel senso che chi si recava a questo santuario si recava e acquisiva delle informazioni. Le sacerdotesse che erano presenti in questo santuario davano qualcosa a chi interveniva, gli davano uno strumento, gli davano un mezzo, non si tenevano segreti per loro la scrittura, non lasciavano gli altri nell'ignoranza, ma anzi insegnavano a chi andava a questo santuario la scrittura. Insegnavano a comunicare in un'altra maniera. Cioè queste sacerdotesse che erano una fonte di comunicazione, di contatto con il sacro, con il divino, non detenevano per loro la conoscenza, ma anzi ne diventavamo un centro di distribuzione con tutti, e nessuno aveva problemi nel recarsi oltre 2000 anni fa in un centro in cui ci fosse un corpo sacerdotale femminile e che queste donne potessero insegnare a tutti a scrivere. E questo, vedete, è la dimostrazione di come in una cultura diversa da quella del monoteismo certe cose siano possibili. Pensate che con l'avvento del monoteismo com'è peggiorata la condizione della donna, come è stata veramente annientata, sottomessa, come ancora adesso noi siamo qui ad affrontare tematiche che hanno a che fare, che sono inerenti ai diritti dell'uomo e della donna. 2000 anni fa questi problemi non esistevano. Ma forse la risposta è molto semplice. Tutte quante le comunità sono simili al loro Dio, o gli dei assomigliano a questa comunità. Chi seguiva gli antichi eventi che seguivano Reitia aveva una divinità che non era gelosa, che non era possessiva, ma che distribuiva ricchezza, possibilità, conoscenza. E soprattutto appunto considerava che tutte le persone erano persone importanti, divine, e che tutti potevano accedere alla conoscenza e tutti potevano distribuirla. Ma non esisteva soltanto appunto Reitia, esistevano altre divinità che non entravano in contrasto. Invece quando arriva il monoteismo abbiamo un unico Dio, abbiamo un profeta, abbiamo dei predicatori, abbiamo degli invasati, abbiamo dei santi che sono criminali e che trovano il loro modo di realizzarsi, di agire, di comportarsi, sempre legato all'imposizione, alla violenza, alla sopraffazione. Difatti una delle prime cose che fanno appunto sempre i monoteisti nella loro predicazione è rendere schiave le donne. E questa è una caratteristica di ogni monoteismo. Che poi società come le nostre, l'Europa che è più ricca di retaggio pagano, che appunto questo ricordo che ha questi archetipi antichi legati agli dèi, è stata quella che è riuscita maggiormente a liberarsi dall'incostrazione del monoteismo, a liberarsi dalla figura criminale di Gesù Cristo. E di conseguenza qualcosa abbiamo recuperato più velocemente degli altri popoli, ma anche questo è costato però impegno e sacrificio di tutte le popolazioni. Bene, allora ricordando appunto che 2000 anni fa e oltre, prima che arrivasse dai bassifondi della Palestina una religione monoteistica che sconvolgesse il nostro mondo, le donne avevano altri diritti. E adesso come sono le cose? Beh, io voglio ricordare che proprio in questo momento è in corso una raccolta di firme per un referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Io invito tutti gli ascoltatori a recarsi a firmare per questo referendum, perché è un referendum importante, al di là di chi le promuove e di chi sono i sostenitori. Questa è una cosa secondaria, proprio perché non si tratta di votare un partito, ma si tratta di chiedere agli italiani di manifestarsi, di esprimersi, soprattutto di rivendicare il diritto dalle donne di disporre della propria sessualità, del proprio diritto a essere madri e di essere madri in maniera cosciente, consapevole e che possano decidere della loro esistenza. Tutti i politici, tutti i gruppi politici, tutti i partiti hanno trovato facile, comodo, immediato adeguarsi a quello che il monoteismo imponeva. Il monoteismo impone sempre la sofferenza. D'altronde è la stessa figura criminale di Gesù Cristo che impone agli altri la sofferenza, che li condanna, che li esacra, che li condanna in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. È sempre il Gesù Cristo che predica e che insulta e che offende. E questa è una caratteristica sempre classica del monoteismo. E non è detto normale che 2000 anni dopo, dopo 2000 anni della presunta esistenza di questo criminale, ci sia una classe politica che trova normale, che trova giusto, imporre violenza e sofferenza alle donne. Allora io invito gli ascoltatori a recarsi a firmare per questo referendum. Ricordo appunto che i tempi sono molto stretti. Sì, pronto? Vabbè. Anche questa persona ha riattaccato. Ecco, ricordo che le linee sono aperte, che il numero telefonico è 049 700 700 e 049 700 838. Questo appunto lo voglio ricordare. Andate a firmare per il referendum, proprio perché il referendum è qualcosa di importante, proprio perché dà a tutti la possibilità di scegliere. Sì, pronto?
Ciao.
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 Come sei?
Bene, te come va?
Normale. praticamente sono riuscito a sfogliare la magia Wic.
Sì, quella dei vecchi, sì.
Sì, 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 molto bello comunque.
È un bel libretto.
Sì, sì, sì,
l'ho visto, l'ho sfogliato anch'io, perché non è tanto che l'ho preso a Tiene da un amico.
No, Alberto adesso mi prende il CGR. Sono stato curioso a averlo, perché era un toccateo che dovevo là, e ora ho aperto adesso. E vabbè, era tutti gli indizi, tutte le ricorrenze, diciamo,
sì,
no?
Ha una forma di calendario molto, sì, molto bello.
La pagana, che adesso è dei cristiani, appunto, e parla dei culti, dei celti, dei riferimenti, insomma, ecco, molto bello. E aspetta, voi lo mandate Robert Graves, adesso cambiando discorso,
sì.
Robert Graves, se buon come...
È un ottimo autore, Robert Graves, La Dea Bianca è un volume...
La Dea Bianca, sì, cose, i miti greci.
Miti greci, ha fatto anche i miti ebraici,
sì, sì, sì,
e
sì.
Ha fatto parecchi studi, comunque Robert Graves, ti dico, è un autore veramente ponderoso, nel senso che merita.
Io ho preso i miti greci comunque, perché, sì, beh, era un toccateo che avevo in mente.
Beh, anche i miti greci è un bel volumone, cioè, nel senso,
sì,
che io ce l'ho.
È grosso, mm-hmm. È un toccateo che avevo in mente, perché sei costa da tanto... E dopo però vai appena, insomma.
Sì, sì, no, infatti sono testi fondamentali che vanno messi. Se ti dico, gli Stati Uniti, che esempio, purtroppo, sai, sono libri consistenti e anche un impegno a tradurli, perché ad esempio io quando ho comprato La Dea Bianca il costo era già sulle 75.000 lire il volume, cioè nel senso che proprio è un... Però, sai, sono quei testi che...
Dovrebbe essere, mi hanno detto in libreria, della serie...
Della Delphi.
Della Dei Ramo d'Oro, vero? Della serie Il Ramo d'Oro.
Il Ramo d'Oro della Delphi, sì.
Sì, sì, sì. Mm. Sì, comunque del Ramo d'Oro ho preso anche Kirk, Wind, lo conosci?
Sì, Wind, sì.
Ha scritto il paganesimo nel Rinascimento.
Sì. Beh, anche la Schneider, la Margaret Schneider ha scritto qualcosa. Miti pagani nel Medioevo, qualcosa del genere.
Margaret Murray.
La Murray non ha scritto Il Dio delle Streghe.
Sì, ma non so come trovarlo. Ah, Il Dio delle Streghe ce l'ho.
Sì, Il Dio delle Streghe è quello di Astrolabio Ubaldini. Poi ha scritto anche La Stregoneria nell'Europa Occidentale.
Sì, ma non trovarlo.
No, quello della Stregoneria dell'Europa Occidentale, purtroppo l'edizione è stata fatta dalla casa editrice di Playman. E io ti dico, ho avuto la fortuna di recuperarlo, però anche la Garzanti deve aver pubblicato un libro, ha pubblicato un libro della Murray sempre sulla stregoneria.
Ho capito, sì, sì, sì. Comunque con Il Dio delle Streghe, appunto.
Sì, comunque è considerato...
Il nome della Dea di un altro autore.
Beh, la Jim Butas?
Sì, sì.
Il linguaggio della Dea.
No, il linguaggio.
Ah, il nome della... Sì, della, la Jim Butas, la Campbell è un'altra autrice,
la
sì.
Sì,
della Ostrobio Ubaldini, sì, è un libro collettivo, anche quello è bello, insomma.
Sì, sì, sì.
Beh, è un libro, esempio, sempre lì, la Jim Butas, che è una delle collaboratrici.
Sì, infatti mi sono notato, ma c'è anche le domande, perché ho in mente, ho tanto in mente, e ora magari mi perdo, dopo passo via.
Sì, sì, no, ma la Jim Butas ha fatto un bel libro che è gigantesco, ti dico, io l'ho preso la prima edizione italiana, che era Il Linguaggio della Dea. Ed è veramente un libro meritevole, insomma.
Cioè,
Maria Jim Butas.
Butas.
Sì, beh, dico, è un libro costosissimo, perché dico, quando è uscito costava 120.000 lire, la prima edizione, cioè... Sì, ma guarda che è un libro mastodonte, cosa nel senso...
Beh, credo, sì.
Comunque, dico, è meritevole anche la Jim Butas, anche perché ti dico, la Jim Butas è stata sempre un'autrice molto, molto in gamba, cioè, nel senso...
Sì. Comunque, insomma, lei ne fa un poco... Voi cerca un poco di qua, un poco di altro, sì.
Sì, ma ti dico, guarda, stanno uscendo parecchi bei testi.
Sì, è vero, sì, ne esce, vedo insomma ogni settimana, fa un giretto così, per vedere, che vede anche sulle novità, che sei, insomma.
Sì, sì, ma infatti appunto questo, poi sono testi che sono, anche se sono testi datati, perché tipo Il Dio delle Streghe della Jim Butas, però... Dico, Il Dio delle Streghe della Margaret Murray è sempre un testo fondamentale, perché ne proprio cambia l'approccio, il modo di affrontare la stregoneria, insomma, questo è importante.
Sì, sì. Dopo un altro autore, Abby Warburg.
Sì?
Sì.
La rinascita del paganesimo antico,
sì, sì, sì.
Quella della Nuova Italia, mi sembra che sia
Nuova Italia, sì.
Beh, è un libro anche quello interessante, logicamente lui era molto legato al discorso proprio artistico.
No,
E però è stato uno degli autori della scoperta della cultura classica, ed è un libro appunto che merita, però tieni conto, è già un libro dell'Ottocento. Lui ha fatto anche degli studi sul culto del serpente per gli indiani Hopi, ed è comunque un autore che merita, proprio perché lui ha avuto la fortuna di avere una famiglia molto ricca e praticamente ha rinunciato all'eredità e ha passato tutta la sua vita a recuperare l'antichità classica.
E sì, un amatore, insomma.
Sì, sì, ma una persona veramente in gamma, insomma.
Te domando a te perché sì, che te hai più esperienza, insomma, dei libri, dei titoli, di roba così.
Sì, tanti libri anch'io li prendo, li metto lì, li lascio stagionare, li lascio invecchiare, sì, li lascio maturare. Perché proprio ci vorrebbe tantissimo tempo per poter leggerli tutti.
Ma dopo spazio anche su altre tematiche, diciamo che va anche su altre, diciamo, su anche dei certi romanzi, va, diciamo, da tematiche queste, insomma, che adesso sono sempre nelle mitologie, restiamo sempre nei misteri, ecco.
Sì, sì, sì.
Spazio, adesso, insomma, mi piace, so messo, cioè, so puntare, diciamo,
sì, sì, sì.
Mi ha so appassionato abbastanza, insomma, anche per seguo, insomma, ecco.
Sì, no, ma ti dico, noi ogni tanto ci troviamo regolarmente per discutere di libri, sì, casomai se ci dai uno squillo, visto che siamo anche vicini, ci conosciamo e così,
sì,
ti dico, cioè...
Sì,
beh, ti dico, io ho il numero di cellulare.
Sì, 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 che... aspetta, mi prendo una penna.
Sì.
Sì, scusate, un attimino la pausa.
Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Ciao.
Voi considerate pagani anche le religioni, diciamo, dei nativi, ovviamente le religioni rudimentari dei nativi?
Ma non siamo mica noi che attribuiamo i certificati se uno è pagano o no.
Sì, no, va bene, perché pensavo stregoneria, sarebbe giusto chiamarvi vati, voi siete vati?
No,
stregoneria è tipica dei nativi?
No, perché? Assolutamente no.
No, stante la storia e gli studi fatti
quando tu sei nel mondo pagano non esistono confini di demarcazione, cioè nel senso che non esiste un qualcuno che abbia stabilito un confine, un metro di misura,
no,
una discriminata.
Ma io parlavo di lessico, come dici tu, quello che dici tu hai perfettamente ragione.
Sì, ma vedi, ma noi non facciamo una scuola di antropologia, noi facciamo soprattutto un discorso esistenziale, individuale e religioso. Di conseguenza non abbiamo il problema della catalogazione delle cose, abbiamo il problema della sensazione delle cose, che è un'altra cosa. Ma nella sensazione non significa assolutamente niente.
Ma comunque l'ispiratore ufficiale è il paganesimo greco-romano, insomma.
Beh, noi siamo europei, perciò non siamo greci, siamo nella Grecia, nell'antica Roma, però esistono anche altre forme di paganesimo.
Dimissione celtica o anche... quella successiva, insomma.
Ma no, la missione celtica anche è contemporanea, perché dal tempo di Roma esistevano anche gli altri popoli.
Sì, riguarda anche il nostro vento, effettivamente.
Sì, sì, però noi come culturalmente siamo greci, siamo romani, certo, e noi, sì. poi si va anche in base al gusto, cioè nel senso che ci sono anche persone che si sentono, che si rifanno al celtismo, ma quello è un problema secondario, cioè noi siamo nel campo non dell'imposizione, ma della scelta, del piacere.
Il termine romano di vate, in che cosa vuol dire sacerdote?
Sì, verrebbe da vaticinio, praticamente.
Sì, sì, quello... quelli che facevano negli oracoli,
sì.
Vaticinavano anche le profezie, ecco.
Sì, esatto. Era una capacità di interpretare la realtà, i segni della realtà, questo era importante.
Tutto quello che voglio sapere, grazie.
Ciao. Ciao.
Sì, pronto?
Pronto? Pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao, sono Mario. Sono Mario di Cittadella.
Ciao.
Ciao.
Come va Cittadella?
Bene. No, avevo sentito prima appunto te parlare di quel discorso dell'amministrazione.
Sì.
Allora ti, in quanto pagano, non credo che sia radicale, perché ti si lontano mille miglia da radicalismo, perché ti si pagano, quindi...
Sì.
Se il comune di Cittadella ti ha detto no, è perché per presa di posizione, per qualcos'altro, perché ti assicuro che l'amministrazione di Cittadella, di cui faccio parte,
sì.
Cerca di stare assieme a tutti i cittadini, perché tutti i cittadini, anche l'opposizione, fa parte del comune di Cittadella. Il sindaco di Cittadella è il sindaco di tutti i cittadellesi, non solo quelli che mi hanno dato il voto, anche da quelli che non mi hanno dato.
No, io sono contento, cioè tu sei sono nel consiglio comunale, quando ho capito.
Sì, sì.
Beh, io sono contento, infatti io avevo telefonato in comune per chiedere all'assessore di intervenire in radio.
Esatto.
Cioè, allora, io sarei ben contento di averlo qui ospite.
Va bene, allora adesso cerchiamo di venire giù un giorno.
Aspetta, voi, io ti lascio dopo in privato, ti lascio il mio numero telefonico di casa.
Grazie,
Ecco, così, scusa, però mando un attimino.
Non è stata una presa di posizione, ma...
No, guarda, io spero che ci sia, cioè, e tra l'altro appunto, visto che tu sei anche uno del consiglio comunale, sì. Cioè, io sono contento che un consigliere comunale intervenga in radio, e dica queste cose, cioè nel senso che, sai, noi siamo abituati, e poi aggiungerò alcune cose che sono successe anche in altre parti, che danno da pensare. Se però c'è qualcosa che ci dice ci siamo sbagliati, io sono ben contento. Cioè, non è che io voglia fare la guerra, capito, come in cittadella. Una volta che ci conosciamo, ci siamo capiti, tutto finisce là, insomma.
Appunto.
Sta attento, comunque io mi fa piacere che un consigliere comunale intervenga. E che, cioè, che soprattutto appunto dica che il Comune di Cittadella rappresenta tutti i cittadini. Io sono felicissimo quando sento queste cose.
Ecco, che ormai siamo lati.
Sì, aspetta che, ti metto...
Ecco qua, scusate, ma la cosa era importante, anche perché noi l'abbiamo sempre detto, che le cose vengono fatte dai cittadini. E il fatto che un consigliere comunale di Cittadella reputi correttamente di intervenire in questa trasmissione implica che sicuramente esistono uomini politici, esistono singoli, esistono individui che sono capaci di essere al servizio dei cittadini, e che un consigliere comunale chiami nella trasmissione, tenendo conto che la telefonata appunto è inaspettata, perché questo consigliere comunale di Cittadella era all'ascolto, è intervenuto, tra l'altro non ha detto neanche il suo cognome, è stato anche correttissimo e ha detto chiaramente che per lui la cosa non c'era nessuna avversione. Io appunto lunedì sarò in consiglio comunale, non per intervenire, ma per conoscere il consigliere comunale di Cittadella, per chiacchierare, perché molte volte sui nostri conti si possono raccontare cose terrificanti. E allora di conseguenza è meglio chiarire le cose, è meglio che noi ci presentiamo, ci vediamo, ci conosciamo. Se poi la cosa, come io penso, e lo voglio sperare, sarei contento che fosse così, e sorge da un equivoco, nessun problema, nel senso che noi non siamo qui per fare la guerra a nessuno, perché noi stessi commettiamo degli errori. L'importante è fare tesoro, esperienza dei propri errori, delle proprie incomprensioni, perché molte volte delle cose sorgono per equivoci, sorgono perché non ci esprimiamo bene, perché non stiamo attenti a sufficienza. Se questa radio, e come vedete, è una cosa giusta, che è nel territorio, che è legata alle persone, serve anche a risolvere queste cose, a mettere in contatto persone, a chiarire cose, è importante. Io voglio ricordare appunto, a questo punto faccio un inciso, questa è l'unica radio nel Veneto che è libera, che non è filtrata, in cui le persone possono intervenire, possono manifestarsi. E il fatto che qualcuno che ha una carica politica si presenta e dica in radio dimostra che questa radio è capace di convogliare un certo tipo di ascolto di persone che hanno la sensibilità e la comprensione della realtà delle cose, che abbiano la capacità di sentire e soprattutto che sono legate alla gente. E ricordiamo che appunto questa è una delle poche radio comunitarie. Come vedete, Radio Gamma 5 è capace di molte grandi cose, ma queste cose appunto succedono, avvengono, perché ci sono persone che si impegnano, che le persone si danno da fare. Io, e apro un ulteriore inciso, ieri c'è stata l'assemblea dei soci di Radio Gamma 5, c'è stata l'assemblea che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Io personalmente voglio ringraziare tutte le persone che hanno composto il precedente consiglio di amministrazione. Voglio ringraziare personalmente, ad esempio, Claudio Nalesso, che si è impegnato per così tanti anni a favore della radio, che anche col suo enorme contributo questa radio gli permette di andare avanti, di vivere, di svolgere il suo compito di radio comunitaria. I nuovi componenti del Consiglio di amministrazione sono persone in gamba, io sono ben felice di chi è stato eletto, perché li stimo personalmente, ho fiducia in loro, e sono persone che si impegnano concretamente e costantemente a favore della radio. E il fatto che ci sia una radio del genere, che di fronte a una cosa come Cittadella, noi interveniamo e ci siamo disponibili nel discutere, e che dall'altra parte dell'amministrazione pubblica non si faccia opposizione, non si faccia scontro, ma si cerca di trovare l'intesa, di comprendersi, questo è importante, proprio perché rientra nella vocazione, nello spirito di questa radio, di mantenere la libertà, di dare il diritto a tutti di parlare, di intervenire. Di conseguenza questa radio permette di sviluppare una nuova cultura, un nuovo approccio alla realtà, una nuova sensibilità. E peccato che nel Veneto radio come queste e forse più unica che rara, ma non sono nel vento, solo a livello nazionale. Di conseguenza io sono ben contento di quello che voi avete ascoltato, del fatto che ci sia la volontà dell'amministrazione o del Consiglio Comunale di Cittadella di chiarire la cosa. Io sono il primo a volerla, cioè nel senso che io non porto rancore, non porto risentimento. Il risentimento è un sentimento che a me non piace, che detesto. Se una persona correttamente dice ci siamo capiti male, ci chiariamo, ci comprendiamo, ci conosciamo, per me la cosa è risolta lì. Si lavorerà assieme, se ci sarà lo spazio, ci si rispetterà, ognuno farà la propria funzione. Anche perché, torno a ripeterlo, che questa trasmissione non rappresenta un partito politico, non rappresenta una parte politica, non rappresenta gli interessi politici. Questa è una trasmissione religiosa che ha una sua dimensione. È una trasmissione che può avere degli accenni duri, degli accenni forti, può essere dura nei termini, però ha il massimo rispetto delle persone, il massimo rispetto per le persone. Noi siamo disposti a fare a pezzi le idee, cioè nel senso che non siamo disposti ad accettare dogmi, di accettare tesi, imposizioni. Noi non siamo propensi alla fede, noi non siamo quelli che rinunciano alla critica, ma noi critichiamo a fondo. Siamo disposti a demolire le idee, ma abbiamo il massimo rispetto delle persone. Di conseguenza, cosa succede? Che se qualcuno ha una visione del mondo religiosa diversa dalla nostra, però sulla tolleranza noi ci possiamo comprendere, noi ci possiamo spiegare, noi ci possiamo sentire, noi ci possiamo essere vicini, io sono ben contento che questo avvenga. Perché quando il ricorso del confronto, il ricorso della discussione anche feroce, avviene fra le persone, e le persone si chiariscono e nessuno vuole imporre agli altri una verità, ma tutti quanti hanno nel loro modo di dire, nella loro intenzione, nel loro scopo, nel loro desiderio, il quello di dare un contributo alla comunità, di dare il loro contributo personale e individuale alla comunità in cui vivono. Questo è il nostro scopo, per questo per noi è importante, è basilare. Io richiamo sempre i termini della comunità proprio perché noi siamo uomini che vivono all'interno di una comunità e le comunità si regano sulla capacità di incontrarsi, di dibattere, ma di vivere assieme. Quante volte noi citiamo l'esempio dell'antica Atene, dell'agorà, in cui uno sale, discute, ci si confronta, ci si dibatte. Ma questa è la nostra speranza, il fatto che si possa costruire delle comunità in cui ci sia l'intesa, in cui ci sia la possibilità di discutere, in cui nessuno abbia la pretesa di dire io rappresento una verità assoluta e tu ti devi piegare. Se questo principio del dibattito, dello scontro intellettuale nel rispetto delle persone è possibile, noi siamo ben contenti. Noi non chiediamo agli altri di convertirsi, perché l'idea della conversione è un'idea che per noi troviamo mostruosa e vergognosa. Noi diciamo sempre alle persone di essere fedeli a se stesse. Noi non diciamo agli altri alle persone di cambiare, di adeguarsi a quello che noi siamo, a quello che noi pensiamo. Noi diciamo alle persone, noi siamo sempre contenti di camminare a fianco e insieme a qualcuno che abbia la nostra sensibilità. Ma non siamo lì a imporre la nostra sensibilità, siamo lì a cercare l'intesa e il dibattito.
Sì, pronto?
Comunisti!
Come vedete, la capacità di questo ascoltatore non ha capito assolutamente niente. D'altronde probabilmente questo personaggio che chiama così, cosa dice? Sta qui ad ascoltarsi una trasmissione, non ha compreso niente. Certo che appunto queste sono persone che sono pericolose, perché non comprendono il significato e la funzione, la volontà delle persone, perché io non so quale sia il partito di appartenenza di questo nostro amico di Cittadella che interviene. Io non so quale sia la sua visione del mondo, la sua visione religiosa, però lui, da persona coraggiosa, onesta e sincera, chiama e dice troviamoci e parliamo.
Sì,
pronto?
Sì, ciao, sono Pagini.
Ciao.
Sta attento, non sta la massa fiducia dei politici, aspetta a vedere fiedi più avanti. Cioè,
io do, cioè, do fiducia,
è
poi...
Esatto, è il messaggio, è chiaro, ma di solito mi ho visto che a parte qualche rarissimo caso, di cui questo potrebbe essere anche un esponente, qui che va a fare politica, ha un Dio a cui allude, per cui c'è il potere di arrivare più alto possibile e il Dio quattrino.
Vabbè, esistono delle persone che sono corrette e che si mantengono corrette. Dopo, io di conseguenza non vedo perché devo avere dei pregiudizi per una persona che ha avuto il coraggio di farlo,
infatti,
insomma.
Quando uno ha il coraggio di confrontarsi, non c'è problema.
Esatto, sì.
Il fatto è che un dato, qua che c'è un dato del fatto che che si fa? Educare massa delle persone a, a quello che si chiama il cattolicesimo.
Sì, perché... vabbè, ma è un problema della massa. Se, nella massa, se fuori dalla massa ci sono delle persone corrette, no, perché sì, sono nella massa.
Se qualcuno vuole elevarsi e essere se stesso, ben venga.
Sì, sì.
Ma è a base su cui si parla, che qua che si sta? Una classe dirigente spirituale, chiamami quello da voi, che ha imposto a gente sotto sacrifici, che quella era l'unica via e tutte altre erano sbagliate.
Sì, vabbè, d'accordo. Dato questo presupposto con cui possiamo concordare, cos'è che possiamo fare noi per cambiare le cose? No. Facciamo quello che possiamo fare, esatto, per cambiare le cose.
E cose è un qualcosa che se al di sopra e non altri. È chiaro che se individualmente la gente vuole cominciare a liberarsi dai condizionamenti...
Ma io li chiamo appunto compagni di strada su cui si può percorrere parecchia, molta, poca strada
sempre. Però ancora al minimo di volontà. Cioè, è chiaro che se uno chiama...
La dimostrazione è stata di una correttezza enorme in cui dobbiamo essere grati, insomma. Cioè,
se le persone che si possono confrontarsi, la società può anche migliorare.
Sì, certo.
Va bene, ti saluto.
Bene, ciao.
Sì, difatti, cioè, io non vado mai per etichette prese, cioè non è che prendo delle persone e le vado a dare un'etichetta perché sono nati in un certo posto, perché vengono da una certa famiglia, perché vengono da una certa cultura. Questo può avere un'importanza nel giudizio complessivo, però poi siamo fatti di individui, di conseguenza non è determinante l'ambiente in cui uno è vissuto, è determinante il come ha organizzato e come impegna la propria esistenza. Perciò che se molti politici, e noi li abbiamo criticati ad esempio sul caso, ad esempio, della legge sulla fecondazione assistita, e non siamo stati certi né teneri né buoni con loro perché non meritavano nessuna comprensione, sono comportati male, va riconosciuto a tutti quanti i politici che hanno intenzione di ribellarsi a questo un sostegno. Noi l'abbiamo detto, esiste ad esempio un referendum sulla fecondazione assistita promosso da persone che non ci sono molto simpatiche. Però il fatto che abbiano promosso un qualcosa che è giusto, noi siamo lì prima a dire andate a firmare, perché non è che io abbia la volontà o il desiderio dell'esclusività delle certe cose. Se qualcuno che anche non mi piace promuove un qualcosa che reputo giusto, trovo giusto sostenerlo, non vedo perché dirgli no. Di conseguenza, se gran parte della classe politica non è corretta, bene, questo è vero. Se però esistono politici anche a livello locale che sono capaci di essere bravi, li va riconosciuto, e finché non dimostrano il contrario, bisogna dire meno male che esistano. Sì, pronto?
Scusami, fratello, sono ancora Maria.
Ciao.
Senza polemiche, volevo rispondere al signor Pagnini.
Sì.
Che non ho ancora capito la differenza tra politica e amministrazione, prima di tutto. E che gli stereotipi di cui sta parlando, che lui deve cominciare a levarsi lui prima di tutti.
Sì, ma infatti
la colpa agli altri, già cominciamo ognuno di noi intanto a cambiare.
Esatto.
Allora poi forse cambierà la società.
Sì.
Ognuno di noi deve cominciare a cambiare, non dare sempre la colpa agli altri.
Sono d'accordo con te.
Ciao,
grazie. Grazie della spiegazione. Ciao. Dell'intervento.
Sì, ma infatti io dico sempre, cioè, non è il problema di criticare gli altri. E cosa posso io fare perché le cose cambino? Di conseguenza non sto a giudicare quello che gli altri dicono o fanno, ma io faccio quello che posso fare, quello che devo fare affinché le cose vadano meglio. Di conseguenza, in mezzo alla realtà esistono persone che da qualsiasi realtà possono venire, sono persone sincere, sono persone oneste che si impegnano al meglio, e queste persone, al di là anche dello schieramento politico, della scelta che fanno, perché, torno a ripetere, noi facciamo una scelta religiosa. Mario, che è intervenuto, ha fatto una scelta politica, ma io non vado a criticarlo. Se nella sua scelta politica trova dei valori in cui dice noi lavoriamo per la comunità e se ci sono dei problemi li risolviamo, questo è un politico che va rispettato. Nel momento in cui non avesse più questi termini di riferimento, va bene, avrà la nostra critica, ma non avrà la nostra critica politica, avrà la nostra critica religiosa. Ma lui non si dichiara religioso, lui si dichiara un uomo che fa un'amministrazione pubblica. Se un amministratore pubblico è corretto, gli va riconosciuto, al di là dell'appartenenza. E questo è importante proprio perché, ricordiamolo sempre, l'abbiamo sempre detto, che le idee camminano con le gambe degli uomini, sono i singoli che fanno le cose, sono i singoli che possono cambiare le cose. E soprattutto ricordiamo che è meglio fare e pentirsi che non fare e pentirsi. Perciò è inutile essere fuori dalla realtà. Ognuno scelga un campo, un ambiente, una circostanza, un luogo in cui combattere, in cui essere presenti, in cui manifestare se stesso. Non possiamo essere noi a imporre alle persone quale campo scegliere. quale battaglia fare, quale percorso fare. L'importante è che le persone agiscano, che le persone non stiano ferme, non siano statiche, che siano persone che siano capaci di dare il loro contributo alla realtà, che siano capaci di realizzare se stesse e che siano capaci di entrare in contatto con gli altri. Non si può dire agli altri no, perché tu sei nato in un certo posto o perché sei all'interno di una certa realtà, non sia credibile. No, non è così che si valutano le cose, sono altre le cose che sono significative, sono altre le cose che sono importanti, anche perché noi diciamo sempre, come pagani, noi lavoriamo per la realizzazione dell'uomo, noi lavoriamo affinché l'animo dell'uomo si realizzi, affinché il singolo abbia la sua possibilità nella cultura. Il singolo abbia la sua possibilità nella società, e noi sappiamo che la società è fatta da uomini, è fatta da individui, è fatta da singoli. Di conseguenza, se noi vogliamo cambiare qualcosa, impegniamoci singolarmente nell'essere fedeli alla nostra natura, essere fedeli alla nostra sensibilità, cerchiamo di realizzare quello che desideriamo, quello che vogliamo, cerchiamo di dare il nostro contributo. Se poi ci riusciamo o non ci riusciamo, questo è secondario, questo non è importante. L'importante è che la nostra volontà, che il nostro essere, che la nostra natura, che il nostro desiderio si manifesti ed agisca. Benissimo, ci saranno poi altre cose per verificare questo. Io sono ben contento di che questo sia successo, che questo sia avvenuto, perché dimostra che le possibilità, non solo in ambito religioso, ma anche in ambito politico, ci sono. E le cose vedremo come andranno, vedremo a che risultato ci sarà. Se la cosa potrà essere chiarita, saremo ben contenti. Anche perché, torno a ripetere, il caso di Cittadella, cioè, sembra che sia in luogo di chiarimento. Voglio ricordare appunto un altro fatto che parte da Cittadella e va avanti. Giovedì scorso appunto è intervenuto l'amico Mauro Quattrina, e l'amico Mauro Quattrina ha fatto delle considerazioni molto interessanti, molto importanti. Io me ne sono un po' andato un po' prima della trasmissione, perché dovevo essere a Ravenna, perché hanno invitato, come Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, a intervenire in una trasmissione, in una conferenza promossa dalla Proloco di San Pietro in Vincoli, per fare una piccola introduzione su una tematica che era il buddismo d'Occidente. Cos'è successo a Ravenna? A Ravenna è successo che io arrivo a San Pietro in Vincoli un po' prima, mi avvio alla sala della conferenza e trovo diversi manifesti che ho scritto: la conferenza è annullata. Io non avevo avuto nessuna comunicazione che la conferenza era annullata. Chiamo l'altro amico che doveva tenere la relazione su buddismo e occidente e dico: senti, ma che notizia hai Luigi qua da San Pietro in Vincoli? Io non so niente, cioè lui abita a pochi chilometri tra l'altro da San Pietro in Vincoli. Io mi stavo preparando per venire alla conferenza, ma guarda che c'è il manifesto che è annullata. Anche dice: beh, parto subito perché nessuno mi ha detto niente. Vado a parlare con i vigili urbani del posto e mi dicono che da Ravenna, dal comune, è arrivato l'ordine di annullare la conferenza. Io la cosa non me la spiego, o me la spiego e sapete cosa penso, e di conseguenza si fa lo stesso l'assemblea, si fa lo stesso la conferenza, si fa lo stesso il dibattito. Abbiamo occupato lo spazio davanti alla sala conferenze, i vigili non sono intervenuti, anche se avevano il comando proprio davanti a dove eravamo noi. Sono intervenute quasi 30 persone del paese e alcune persone del paese si sono meravigliate della cosa. Alcune persone hanno preso il telefono, non avevano il telefono, sono andate nel bar pubblico, hanno chiamato il presidente dell'associazione che aveva organizzato la conferenza e gli hanno chiesto perché. E lui non ha risposto. Io l'ho chiamato pubblicamente e mi ha saputo il telefono in faccia. La risposta è stata che il comune di Ravenna, da quello che mi hanno riferito, ha vietato la conferenza, cosa che i vigili mi hanno confermato. Io ho chiamato lunedì il comune di Ravenna per chiedere giustificazione del loro comportamento. Ho chiesto di parlare a Ravenna con il sindaco e la segretaria del sindaco mi dice che il sindaco mi ha impegnato una conferenza stampa che mi risponderà. Gli lascio tutti i riferimenti, i contatti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica. Chiamo il giorno dopo e mi dice che non mi può rispondere. Dico: ma perché non mi può rispondere? Perché è molto impegnato. Dice che gli ha passato la pratica appunto il sindaco, che il sindaco risponderà. Io dico: ma è strano che appunto il sindaco di Ravenna, così impegnato, trovi il tempo per vietare una conferenza. Stranissimo, cioè, nel senso, se è così impegnato, come ha fatto a trovare il tempo per occuparsi di una conferenza che parlava di buddismo occidente, in cui io dovevo parlare per pochissimo sulla differenza tra esoterismo ed esoterismo, eppure l'ha vietata. Al che appunto anche con il comune di Ravenna partirà un chiarimento, Poi cosa succede? Che su internet compare un messaggio in cui i soliti inquisitori hanno detto che hanno provveduto a fare pressioni sul comune di Ravenna. Io non so se questo sia vero o se sia millantato credito, però trovo strano che se un'associazione, che tra l'altro non era né la Federazione Pagana né l'Istituto Metriano Studi Poetisti, organizza in una frazione di Ravenna, perché San Pietro in Vincoli è una frazione di Ravenna, una conferenza sulla differenza tra esoterismo ed esoterismo e l'altra relazione tra buddismo ed occidente, sono due conferenze, due tematiche religiose, si arrivi al punto di annullare la conferenza su ordine del comune. Al che, come vedete, c'è qualcosa che non gira, anche perché, ripeto, noi abbiamo avuto anche numerose altre occasioni in cui sono state tolte le sale da strutture pubbliche e di conseguenza pensate ad esempio cos'è successo a San Drigo, quando l'amico Silvano Lorenzoni a San Drigo richiede al comune la sala della biblioteca comunale per quattro conferenze, quattro, non una, sul ciclo che parlano della paura. E lì l'attuale il sindaco, che non si è rappresentato, dice che noi non possiamo parlare perché mettiamo in discussione i 2000 anni di cultura cristiana. Cioè, rendetevi conto cosa è avvenuto. E di conseguenza, appunto, quando si è manifestata la cosa di Cittadella, noi siamo intervenuti proprio in maniera per chiarire le cose. Comunque vedremo le cose come andranno. Gli ascoltatori ne saranno certamente informati e avranno tutte le possibilità di avere le notizie in merito. E ora, proseguiamo sulle varie cose. Passiamo a tematiche che hanno più a che fare con noi e che sono importanti. Sapete che la Federazione Pagana ha scelto quattro date rituali, come rito proprio, per parlare appunto, per realizzare una via religiosa pagana alle cose. Allora, abbiamo scelto gli equinozi e i solstizi, l'equinozio di primavera, l'equinozio d'autunno, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno, proprio come quattro cardini dell'anno sacro, come quattro cardini liturgici, chiamiamoli così. Non perché ce ne siano altri o perché manchino, ma perché noi abbiamo voluto un attimino scegliere questi quattro eventi cosmici, questi quattro eventi che hanno a che fare col nostro universo, parlo col nostro mondo, che sono importanti dal punto di vista astronomico, per legarci al ritmo delle stagioni, della natura, del sole, che è così importante per il nostro pianeta. E allora appunto i solstizi e gli equinozi sono i momenti migliori per questo. Allora abbiamo deciso appunto anche quest'anno di organizzare il solstizio d'estate, abbiamo scelto la data più vicina possibile che fosse la meno problematica, e allora sabato 19 giugno a Jesolo, al Bosco Sacro, si terrà appunto nella notte tra il 19 e il 20 il rituale per l'equinozio, per il solstizio d'estate. Per chi vuole partecipare ha sempre i vari mezzi che sono internet, e ripeto, usate internet, rimanete in collegamento tramite internet, perché internet fornisce uno strumento di collegamento essenziale e importantissimo. Perciò appunto tramite appunto chi è su internet ha tutta la possibilità di avere le documentazioni e le informazioni e avrà anche le coordinate appunto del rituale del solstizio d'estate appunto il 19 di giugno a Jesolo al Bosco Sacro. Ripetiamo che il Bosco Sacro di Jesolo è stato scelto proprio perché è il luogo che anche dal punto di vista pubblico ha avuto la comunicazione dell'autorità del fatto che è un luogo di culto religioso, è un luogo di culto appunto pagano. Perciò chi vuole partecipare può chiamare, farci sentire in radio, può tramite internet scrivere e potrà partecipare. E ricordo appunto che il rituale del solstizio d'estate il 19 di giugno a Jesolo al Bosco Sacro è un rituale religioso. Perciò le persone che vi possono partecipare sono persone appunto che abbiano la coscienza, la conoscenza, la percezione della dimensione religiosa del rituale, che abbiano appunto la possibilità di comprendere l'importanza di cosa significa un rituale pagano, perché i rituali pagani sono rituali dei singoli e dei gruppi rivolti verso il mondo e verso se stessi, perché i solstizi, gli equinozi rappresentano punti di passaggio, rappresentano punti di contatto, rappresentano punti di trasformazione, si passa da una condizione all'altra. Si manifesta anche la nostra natura, di conseguenza il solstizio d'estate è il solstizio della ricchezza, è il solstizio che porta alla luce, che porta la conoscenza, la possibilità di osservare il mondo. E ricordiamo sempre che in ogni rituale pagano le cose vanno in un multiverso, vanno in una multidirezione, di conseguenza esiste chi partecipa, chi applica, chi realizza appunto questo rituale che porta verso l'esterno, ma porta anche verso l'interno e porta anche verso gli altri. Questo appunto è un rituale che ha una sua importanza, che ha un valore e un significato profondo, è un rituale religioso. Perciò le persone che non hanno già partecipato in passato e che vogliono partecipare, si facciano vive, proprio per capire, chiacchierando, la dimensione, la percezione che loro hanno di questo rituale religioso. Allora l'appuntamento è il 19 di giugno a Jesolo, al Bosco Sacro, appunto anche il Bosco Sacro che è diventato l'unico luogo di culto pagano riconosciuto a livello italiano ed è anche uno dei pochi luoghi di culto pubblici conosciuti, riconosciuti a livello europeo. Di conseguenza appunto il Bosco Sacro di Jesolo è importante, e anche perché noi ribadiamo il discorso del Bosco Sacro, perché il Bosco Sacro è un qualcosa di particolare. Il bosco è sempre un qualcosa che ha un collegamento con l'uomo, che interagisce con l'uomo. Il Bosco Sacro di Jesolo è un qualcosa che è stato creato in un certo senso, costruito, aiutato dagli flammi del Bosco Sacro, che è il nostro amico Franco. L'amico Franco trovava il terreno, questo terreno era un terreno destinato esclusivamente all'agricoltura, e lui con impegno, con passione, con bravura, ha preso questo terreno, l'ha trasformato e ha creato le condizioni, le possibilità, le circostanze, l'ambiente affinché si crei un Bosco Sacro. In certo senso ha posto la sua anima su questo terreno, ha messo il suo impegno, ha fatto partire con la sua energia un qualcos'altro che aveva in sé una potenza, perché il Bosco Sacro è sempre un qualcosa che una volta che viene aiutato, viene innescato, viene fatto partire, richiama a sé delle energie, perché in se stesso acquista una potenza. Il Bosco Sacro poi, come bosco, interagisce sempre con l'uomo, ha sempre un contatto con l'uomo, è un qualcosa che gli è vicino, con cui si scambia energia, con cui si scambia conoscenza. Il bosco diventa una nuova aggregazione in cui molti esseri si addensano.
Sì, pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ah, hai già preso, sì, ciao Tommaso. Ma parlavi adesso del Bosco Sacro, no?
Sì.
Capisco un po' quello che vuoi dire, ma nel vostro linguaggio, ma non è sacro anche il mare, non è sacro,
sì,
anche...
tutto il mondo è sacro.
Sì, voglio quindi insistere, cioè, nel senso che è tutto il nostro... circostante, che quello che abbiamo intorno è sacro, insomma, anche perché bene o male respira e fa parte della nostra stessa esistenza, no? Quindi, oddio, ma mi dico...
Posso fare un esempio?
Sì.
Sicuramente proprio un'attrazione per tutte le donne, o no?
Se mi piacciono le donne, tradotto in dialetto.
Sì.
Veramente.
Però hai scelto una donna che ti era più... che avevi maggiore affinità, maggiore sensibilità, con cui potevi condividere le cose.
Sì, ma perché me lo hanno imposto di scegliere una donna.
Va bene.
Perché avrei scelte altre se fossi stato, per esempio, non so, se fossi nato in Arabia Saudita, sono sicuro che io avrei adottato diverse...
Piano, ma io parlo del tuo sentimento, al di là delle condizioni sociali e ambientali, cioè il tuo sentimento è stato basilare nella scelta delle cose, il tuo sentimento. Di conseguenza esiste una maggiore sintonia rispetto ad altre.
Sì, forse come luogo, cioè, magari, sai cosa penso? Che voi sostituite magari ai muri della chiesa e poi quello che avviene all'interno.
No, non è
nel senso, no, di questa forma di religiosità che voi intendete. Per esempio, un pagano, sta attento, nell'esperienza cristiana c'è scritto nel Vangelo che se uno vuole mettersi in contatto con Dio, basta che vada nella sua cameretta, si richiude in casa, nella sua cameretta e prega, e lui dice... Gesù Cristo, là, quello che tu dici, criminale, dice se tu preghi vedrai che Dio in quel momento ti ascolta, no?
Sì, ma quindi, piano, ma il Dio è un qualcosa che è esterno a te, che tu devi evocare come tu chiami, per fare il telefono e lo chiami.
Sì, una persona.
Nel paganesimo questo non c'è, perché la divinità è sempre presente.
Sì, ma ho capito, ma per esempio un pagano, come concetto religioso, da solo, se tu sei in casa, riesci a tra virgolette, a collegarti con la divinità?
Ma la casa...
Non hai bisogno di un dito.
No, la casa è una divinità, ad esempio. La casa è una divinità in se stessa. Ogni cosa ha una sua anima. Anche il telefono che tu stai usando adesso per comunicare con me, che per te può sentarti un oggetto, ha una sua anima.
È anche una bolletta, sì, è vero.
Sì, quella è la sua manifestazione, è stato per ricordarti che esiste.
Sì, sì.
Cioè, nel senso che il telefono ha una sua anima.
Però anche voi la vostra religiosità la esprimete in un luogo e anche...
ma è una nostra scelta.
Un gruppo di persone, cioè...
Sì, ma lì è soltanto una scelta, cioè nel senso che noi siamo persone che hanno una loro sensibilità e che trovano una maggiore sintonia. È come quando tu hai tante frequenze radio e capiti o su Radio Gamma 5 o su Radio Maria. Mm-hmm. Cioè tu non, sicuramente non vai a sentirti la musica rock, o no?
Sì, sì, no, no, ti cioè, senti quello che ti...
Eppure tu hai centinaia di radio a tua disposizione, eppure c'è un qualcosa che ti porta su 94 su Radio Maria, o no?
Cioè, oh Madonna, mi piace morire.
vedi, cioè, questa è una cosa di perversione il tuo di andare su Radio Maria.
Io probabilmente sono un perverso.
Esatto.
Ma sono di due, no, perverso, sono un biverso, sono un verso di qua e un verso di là. Forse la perversione è una qualità troppo rara.
Si vede che c'è, ma anche tu trovi una sintonia con alcune frequenze e non con altre. Cioè, fa parte dell'esistenza, nel senso che noi abbiamo dei sensi e questi sensi hanno un sistema di misurazione, cioè nel senso la luce ti può abbagliare ma ci può essere anche l'oscurità, di conseguenza tu hai la capacità di percepire quello che il tuo occhio può percepire e la tua sensibilità si orienta in questo, insomma.
Penso. Sì, sì, sai, però qui vige insomma al 98% una religione che è nata dal cristianesimo, eccetera. Penso che per esempio molta gente sentendoti parlare, quando parlate dei diritti, veda ancora come qualche cosa di tenebroso, di magico, di oscuro, di
sì,
anche peccaminoso.
Ma posso farti un esempio stupido?
Se tu avverti questo nel...
No, posso farti un esempio molto molto semplice. Guarda, ieri sera, fatalità, per cercare un telegiornale, sono capitato sulla trasmissione di Bonolis. Non so se lei è presente.
Sì, sì, beh, Bonolis, il tirapacchi là.
Sì, esatto. E a un certo punto stesso Bonolis si dice a uno dopo questo rituale pagano della fortuna, cioè, non so, l'ha detto ieri sera in televisione, di conseguenza, cioè...
Non l'ho sentito.
Se no, dico, io non è che seguo quella trasmissione, fatalità ha voluto che passando cercando un telegiornale abbia intercettato questa sua battuta, fa. Cioè, lui stesso ha parlato di rituali pagani, di conseguenza, come vedi, nella coscienza o nel linguaggio di certe persone il rituale pagano non ha nulla di oscuro, cioè se un Bonolis si può dire in televisione facciamo un rituale pagano per la fortuna, mi sembra che non sia nulla di tenebroso, insomma.
No, però cioè, detto da Bonolis mi sembra alquanto in veste satirica, è molto meno.
No, cioè, l'ha detto anche, cioè, stranamente, cioè, io non lo conosco, cioè, non so, però l'ha detto, cioè, nel senso che ha usato addirittura il termine che c'è nel film Excalibur, in cui appunto c'è l'evocazione di Merlino. Cioè, parlava dopo questo rituale pagano della fortuna, ma l'ha detto in tono anche serioso, insomma.
Però lo vedo troppo ossequioso al sistema politico e anche religioso del...
Però, io non penso che uno...
Del carrozzone a cui si è legato.
Sì, però, vedi c'è discorso. Ma quello che lui dice, lo dice qualcuno che glielo scrive. Se qualcuno che glielo scrive, che di solito gli autori sono persone di cultura, utilizza la cosa del genere, si rende conto che non c'è nulla di oscuro, cioè nel senso che sono gli altri, i monoteisti, che hanno proiettato situali pagani qualcosa di oscuro, di occulto, di perverso, di pericoloso, ma insomma.
Lo terremo sotto controllo.
D'accordo. Beh, insomma, non era un invito a guardarlo.
Era solo per dire una curiosità, cioè nel senso che è una cosa particolare che è successa.
Sì, pronto?
Sì, Gian Paolo.
Ciao.
Ciao Francesco. Ma io direi che io sarei con gli insiemi più che con l'uno, con l'assoluto.
Sì.
E poi, chiamalo come vuoi, indipendentemente da tutto, la realtà è quello che è. Non è che vada ridimensionata.
Esatto.
Noi oggi possiamo parlare di verità, che sono così fanciullesche, così bambinesche, sono proprio favole, che sono piacevoli le favole, per carità.
Sì, la verità è una favola.
È vero?
Sì.
La verità, bellissimo, vedi che ci siamo. Mentre la realtà, che tu la chiami così, colà si incazzano perché tu sei blasfemo, l'altro non deve parlare così, sono solo presi in giro, perché a un certo punto la realtà, come ripeto, che è quella che è, ed è irripetibile, ed è basta, non so perché si incazzino, perché non offendi niente, non offendi nessuno.
Sì, esatto, sì.
Non so se rende... Perché io sono proprio un meravigliato, stamattina uno mi ha chiesto, ma allora tu come pensi dell'intimo, eccetera, della parte spirituale? Sono uno meravigliato del circostante, ti basta?
Sì, ma... Cioè, se tu basta che guardi intorno a te intorno a te e guardi, cioè è un'infinità di cose da vedere.
E allora ho bisogno di chiedo, ho bisogno di
assolutamente di... No.
Ma veramente il luogo sacro o non sacro può essere un albero, può essere sì. un campo, può essere veramente, quando io vado a correre, ti lo dico ancora, io abbraccio un gesso che avrà 200 anni ed è spaccato a metà, perché sai che si spaccano i gessi a una certa età, ed è commovente, veramente lo abbraccio, lo accarezzo, come fosse un essere umano, e così le piante, i pioppi, pensa che c'è dove vado a correre c'è anche un viale con dei pioppi, no? Attento a cosa succede. Durante la stagione primaverile fioriscono, mettono fuori le gemme e le foglie di conseguenza. Bene, tra questi pioppi ce ne sono due alla stessa altezza che io chiamo Der König, il re, e di Regine, la regina. No? La regina è mastodontica, è grossa, il reuccio è un po' più... Ebbene, questi due accoppiati, uno di qua e uno di là della strada, alla stessa altezza, non hanno fiorito se non dopo 4, 5 settimane, un mese, rispetto a tutti gli altri, erano fioriti perfettamente gli altri. Questi due sono fioriti e non so spiegarmi perché.
Sì, sì, ma infatti guarda, io come ho una pianta bellissima, ad esempio, che è sulla strada che arrivo a casa, che è una scorciatoia, e sono arrivato un giorno... E butto giù proprio tutti quanti i fiori bianchi che sembrava che nevicasse, cioè uno spettacolo del genere. Cioè, io mi sono fermato, ti dico, cioè, mi è dispiaciuto di essere in macchina perché dico uno spettacolo del genere, che sotto una pianta gigantesca che manda giù proprio i suoi fiori bianchi, che sembra che nevichi, cioè è uno spettacolo incredibile.
È una cosa meravigliosa che sono indefinibili questi avvenimenti, questi fenomeni.
Sì, ma se anche con le parole non riesci a descrivere del tutto, se anche con le parole non sono sufficienti a descriverle.
Bravissimo.
Sì.
Ciao Francesco.
Ciao Gianpaolo.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione. Io adesso non posso più mandare telefonate, perché se ci fosse necessità di rispondere non ce la farei. E anche giusto appunto che, visto che già l'Alvise è già qua scalpitante, pronto per la sua trasmissione, che interrompiamo correttamente. Come avete visto, è stata una trasmissione interessante, sono venute fuori delle cose molto positive, molto belle, delle cose che potranno portare delle conseguenze altamente positive a mio avviso. E come vedete, le cose sono sempre più interessanti. Io invito tutti quanti gli amici a usare internet per rimanere in collegamento, perché le cose possono continuare oltre che questa trasmissione. Io do appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 e ci riascoltiamo sempre con Magia Stregoneria Paganesimo. E ricordo sempre che su internet trovate tutto. Sicuramente, come sempre, fra pochi minuti o massimo un quarto d'ora, mezz'ora, l'amico Franco caricherà anche questa trasmissione su internet, su Paganesimo di Yahoo, e lì appunto potrà recuperare tutte quante le informazioni che la vorrà riascoltare. Io vi saluto e vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Magia, Stregoneria e Paganesimo dalle ore 19 alle ore 20.